Come ben sapete, siamo in tour io e Alessandra e in questo tour ci stiamo fermando in varie cose, stiamo facendo almeno altre 357 cose contemporaneamente, tra cui registrare il podcast che oggi vi consiglio sarà estremamente piccante. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci, Grateful Monday. Io sono Francesco, senza Alessandra perché è spiaggiata, poverella. Siamo in tour, abbiamo già fatto Brescia, Verona, Milano e... insomma Cuneo e adesso stasera Asti e quindi insomma tanta roba, siamo un attimo stanchi, però lei in particolare è praticamente distrutta, ma abbiamo trovato un momento speciale per incontrare due persone speciali per parlare di un argomento invece che è sempre lo stesso, che è la castità. No, a parte gli scherzi, allora salutiamo tutti insieme questa coppia meravigliosa, Eleonora.
Ciao ragazzi.
E Davide.
Ciao.
Allora, loro sono praticamente... Eleonora è una delle ragazze di Oret Labora.
Mm-hmm.
Oret e Laborat. E la sua preferita, dice Alessandra. Quindi è così. Allora, noi siamo incontrati a giugno a Oret Labora e abbiamo parlato tante belle cose e lei era già fidanzata con Davide. E hanno deciso anche di sposarsi. Mm-mm. Se non so se la data è pubblica o è privata.
No, pubblica,
è pubblica.
Pubblica,
quindi a settembre. E quindi intanto questa è una cosa troppo bella, siamo troppo felici, una cosa stupenda. Ora, una delle cose chiave di Oret Labora è stata proprio questa. Dici, ma domanda del secolo, come si fa a capire che Davide è quello giusto? A parte che è un bell'omone col capello, cioè il capello alla Jovanotti dei bei tempi, cioè quando faceva "Sei come la mia moto", tu sei troppo giovane per conoscere queste canzoni.
Io non ce l'ho.
Cioè i capelli un po' alla Jovanotti di quei tempi, però giustamente uno si domanda come si fa a capire che lui è quello giusto, cioè quali sono, questa è una domanda chiaramente super stracondivisibile, è una delle cose più importanti, almeno che mi porto io dal tempo del fidanzamento. E parlando è venuto fuori il discorso della castità, cioè ma tu con lui come vivi la corporità, la sessualità, eccetera eccetera eccetera, perché parlando proprio ieri sera all'incontro quello di Tromba Amica, un ragazzo viene da me e mi chiede ma è possibile che se tu stai con una ragazza puoi tornare indietro, quindi decidi di vivere la castità, ma in fondo a che serve e tutte queste cose. Questo ragazzo qua fa il metalmeccanico, no? Io cercavo di spiegargli in qualche maniera, però vedevo che non ero convincente. Però a un certo punto mi è venuto in mente un esempio. Dico, cioè presente quando devi stringere un bullone? Cioè, tu va la stringe a mano un bullone, per quanto lo puoi stringere più di tanto, no? Cioè non va. Una bella chiave inglese, invece lo stringi forte il bullone. Ecco, la castità è la chiave inglese o una degli strumenti della tua cassetta degli attrezzi del fidanzamento per verificare se questa relazione, insomma, è una relazione che vale la pena poggiarci il peso, vale la pena portarla avanti, vale la pena sposarsi e quindi scegliersi per tutta la vita, ma soprattutto donarsi per tutta la vita. Ecco, la castità è sta chiave inglese. E te che hai pensato quando ti ho detto sta roba a Oret Labora?
Allora, c'è da dire che quando abbiamo avuto quel dialogo, che è stato uno degli ultimi giorni di Oret Labora, era un momento abbastanza delicato.
Vogliamo dire che Eleonora ha una voce bellissima per il podcast? La possiamo
grazie,
dire?
Sono molto lusingata.
Siamo tutti d'accordo. Vai Ele.
Era un momento abbastanza delicato perché i dubbi mi assalivano in generale sulla scelta di impegnarmi
in una relazione, dici? Cioè,
in una relazione, okay. In una relazione.
Da quant'è che stavi con Davide?
Con Davide stavo da poco più di un anno. Quindi Oret Labora è stato a giugno 2022,
yes.
Io e lui ci siamo messi insieme tra febbraio e marzo del 2021.
Ok, quindi un anno e mezzo, dai, più o
sì,
meno.
Non più era, o meno sì.
Sì, non era, non era poco, però non era neanche tantissimo. Sì.
Sì. E, vabbè, io partirei un po' dal raccontare la storia, cioè il pre.
Vai.
Allora,
facciamo un passo indietro?
Facciamo un passo indietro. Allora, io e Davide ci siamo conosciuti a fine 2020 nella scuola dove lui lavora, in Brianza, che è una scuola professionale, vabbè, dove io ero approdata dopo aver fatto una stagione in hotel dei miei a Riccione. Conosco Davide perché era il bel professore giovane e molto bello.
Sottolineiamo che è bello Davide, diciamolo.
Sì, è un bel bestione. E niente, io in realtà quando ho iniziato a lavorare in quella scuola avevo da poco, cioè mi ero da poco lasciata col ragazzo con cui ero stata prima, con cui sono stata 3 anni e con il quale appunto alla parola matrimonio, quindi a una parvenza di definitività, avevo capito che non avrei voluto passare
il resto della mia vita
con lui, per quanto sia un bravissimo ragazzo, ma forse per questo che insomma,
vabbè, comunque,
non è andata.
Non ti convinceva questa relazione, avevi i tuoi motivi.
No, per cui la relazione finisce e io avevo un solo principio, comunque una sola idea, cioè quello di divertirmi, non in senso per forza scabroso, però di stare leggera. E quindi inizio quella che mi piace definire la caccia. perché mi piace andare a caccia e quindi nella semplicità di aver iniziato questo lavoro vedo Davide che non mi era indifferente, quindi inizio un po' tutti i miei giochetti da gattina e...
Questo qua è molto anche un podcast molto istruttivo sulle ragazze, sì, che dicono che il primo passo deve fare l'uomo, assolutamente, perché se no non mi sa che... Fatevi un colloquio con Eleonora che magari vi ha 2 dritte da dare.
Ci sono delle tecniche, okay. Ci sono delle tecniche, però...
Per spingere l'uomo a fare il primo passo?
Sì,
dai,
ma perché io ho fatto esattamente questo.
Ah, c'è tutta una technology dietro?
Assolutamente,
okay.
Sì, okay, c'è tutto uno studio, okay, cioè okay. Potrei stilare una sorta di decalogo.
Ah, no,
del come...
Sarebbe interessante averlo questo decalogo.
Sì, no, ma io l'avevo anche proposto a Rachele.
Seduzione si chiama?
Seduzione.
Madonna.
Sì.
Ok,
non
vai.
Non so se sia positivo, però insomma. Comunque, inizia questo approccio abbastanza faticoso, perché io non capivo effettivamente se Davide fosse interessato.
Avevo intuito il suo gioco.
Ah, sì, noi maschi non siamo così stupidi. Cioè, quando la gattina ci graffia la schiena, sentiamo le unghie.
Comunque, bando alle ciance, dopo qualche mese, a inizio dell'anno del 2021, quindi eravamo tra l'altro nel periodo zona rossa, zona arancione, zona gialla,
serie B, eccetera, esatto. Okay, retrocessione forzata, ok, va bene.
Mi invita a bere una birra a casa sua. E io dico certo, subito. In realtà quella serata poi è stata anche molto piacevole e io durante quella serata, verso la fine, gli dico con molta serietà che io ero una donna libera, autonoma, indipendente, non avevo bisogno di essere salvata e dovevo lavorare, quindi non avevo tempo. Quindi se gli andavo...
Come, scusa? Cioè, prima lo seduci, poi...
Sì, vabbè, poi arriveremo anche a questo punto.
Ok, va bene.
Vabbè, e quindi gli dico se ti va bene così, se no, che voleva dire tutto e voleva dire niente. E lui mi dice sì, ok. Quindi...
Anch'io lavoro.
Anch'io lavoro, esatto. E, vabbè, quindi niente, inizia questa frequentazione che dopo poco in realtà si trasforma... più per mia forse volontà, intenzione, in una frequentazione fisica.
Ok, quindi tromba amici, dai, la grande, non proprio, dai.
Io, la più via... io.
Ah, tu facevi la tromba amica?
Sì, senza metterlo a corrente però.
Ah, ok, cioè lui pensa di essere fidanzato con te, però per...
eh, Vero, un po'.
Sì, 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 cioè io pensavo che fosse... Tromba amicizia non ci ho mai pensato che fosse una cosa
pensai
così.
Pensai fosse la tua ragazza e basta.
Sì, perché vabbè, lei mi aveva detto tutte queste cose, io come... Sì, sì, dai, va bene, ok, ci crediamo tutti. Cioè, avevo un po' intuito che a lei voleva una cosa del genere, tutta la sua tecnica di seduzione, l'avevo capito subito. Io poi sono uno pigro, quindi non ci avevo tanto, oddio, se no mi tira matto. Però vabbè, ma in realtà lei mi piaceva veramente tanto, quindi in realtà quello che mi diceva, cioè, sì, 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 va bene, che lei voleva trasformare tutto questo in una tromba amicizia? Sì, può anche essere, ci sono arrivato chiaramente dopo, io già la consideravo comunque la ragazza con cui uscivo, proprio fidanzata era ancora un parolone da dire.
Vabbè, insomma, però...
Però, cioè, già io ci speravo così, infatti dopo quando è andata avanti la cosa... Io, come quando abbiamo capito che non era più una cosa così, ma qualcosa di oltre, io ero già pronto, cioè, ero già apparecchiato, a posto.
Io ero partito così, cioè veramente, cioè, il biglietto...
Sì, sì, non ci ho neanche mai pensato, perché a me questa roba della tromba amicizia, non ci ho mai... Non lo so, è che anche i miei amici abbiamo parlato, ma per noi eravamo un po' sfigati, quindi non ci avevamo mai pensato realmente noi a questa cosa qua, era più una cosa leggendaria per noi quasi. Quindi quando si è arrivato a quel punto lì, lei l'ha intesa così, io chiaramente da ciulone, cioè da sfigatone, no no, è la mia ragazza, quando chiedevo, no, esco con una, così. No, quindi sì, così, così. No,
scusa, tu perché hai pensato di, cioè tu non sei entrata in relazione con Davide con queste intenzioni, perché hai trasformato la cosa...
Perché cioè, avevo troppa paura. E infatti, cioè, adesso ridendo, parliamo di tromba amicizia, perché a posteriori in realtà...
Perché siamo in tour, scusa, cioè, quindi
anche,
dobbiamo parlare...
quindi per sponsorizzare, per dire ragazzi andate perché è un gran bell'incontro. Sì, sì. E, no, però io in realtà in relazione con Davide ci sono entrata semplicemente per starci in relazione. Cioè io ricordo che gli dicevo, tu mi piaci tanto perché sei tanto gustoso, senza malizia, proprio come è un detto che diciamo in Romagna, sei gustoso, senza intendere nient'altro, e mi ricordo che gli dissi che io non avevo alcunissima intenzione, oltre che di avere una relazione sentimentale, però neanche di innamorarmi. Fatto sta che dopo tipo un mese vado da lui e gli dico, è successo un guaio, che io mi sono innamorata, e lui mi dice, ma dai, e dico, cazzo. E quindi dopo in realtà poche settimane, non so se, cioè secondo me fine febbraio, inizio marzo, ci fu questa fatidica sera, lui era girato di spalle e a un certo punto mi disse, scusa, io non ho capito una cosa, ma proprio un attimo, ma io e te siamo una coppia? E io dentro di me dico, porca di quella puttana, e adesso cosa gli dico? E io ho detto, dire di no sarebbe mentire. E quindi da lì è iniziata questa relazione, ufficialmente.
Sì, vi siete detti sì in qualche maniera.
Sì, e io spaventatissima, io veramente, veramente tanto spaventata.
Spaventata perché avevi paura di essere tradita nelle tue aspettative? Spaventata perché pensavi che non ce l'avresti potuta fare?
Spaventata perché io ho sempre pensato, mi è sempre stato detto, ma soprattutto ho sempre pensato e sempre vissuto che il rapporto uomo-donna è la cosa che più si avvicina al desiderio inesauribile di amore che ognuno di noi ha. È proprio la cosa, sì, che più si avvicina, e verso il quale io sono sempre stata tesa, complice magari anche un carattere particolarmente emotivo, impulsivo, molto innamorato. Ecco, c'è sempre stata una forte componente di innamoramento verso le circostanze e le persone, anche perché effettivamente quando incontro una persona mi appassiono proprio, cioè magari non a tutti, però c'è proprio un grande trasporto. Però stare in relazione con una persona dopo un primo momento di farfallio, di emotività, sentimento, eccetera, è molto più complesso, implica una profondità di sguardo e quindi una verità su di sé che fa proprio paura.
Okay.
Questa cosa poi attraverso un lavoro personale che negli anni con tante sedute di psicoterapia ho fatto.
Tu fai anche terapia perché sei psicologa, quindi giustamente
sì.
Cioè, fa parte del tuo percorso.
Sì,
no?
Io...
No, perché sembra che non si può parlare di niente se non fai terapia, ma non è così. Cioè,
no,
cioè,
no,
il tuo
no,
lavoro,
no.
Diciamo.
Assolutamente,
no?
Io sì, sì. Sono psicologa, lavoro con gli adolescenti attualmente, con quelli più delinquenti e anche Davide che è bravissimo. E niente, però per fare questo percorso sia a livello di formazione che vabbè da un punto di vista anche etico ogni psicologo è chiamato
a fare un lavoro su se stesso, sì,
sì,
sì, chiaro, no? Beh, questo sì è chiaro.
E io avevo iniziato per questioni mie, intuivo che ci fosse già abbastanza da lavorare ormai 9 anni fa, quindi il lavoro insomma è stato abbastanza, è tuttora abbastanza approfondito. Comunque la paura era proprio entrare in relazione in modo autentico,
okay.
Scoprendo e aprendo un po' il vaso di Pandora. Comunque, io ho detto di sì, però non è che avessi intenzione di scoprire chissà quale vaso di Pandora, perché era troppo faticoso. Poi succede che io continuo a raccontare. Sì, ok. Succede che dopo un mese, quindi a fine aprile, fine aprile inizio maggio, mi arriva il risultato di una risonanza che avevo fatto, risonanza di controllo, perché 2 anni prima, in un modo abbastanza fortuito, che credo sia provvidenziale, mentre facevo la tesi di ricerca, mi sono sottoposta ad un trial di ricerca per fare un favore alla mia collega che implicava l'uso della risonanza magnetica, e attraverso questa pratica mi hanno scoperto questa, che ai tempi io ho chiamato palletta, nel cervello, nel lobo frontale sinistro. Questa palletta che non specificata, cioè a cui non hanno dato un nome se non tubero, che non ha mai dato sintomi e che non avevano subito individuato come massa tumorale. Mi avevano solo detto di fare dei controlli, quindi dei follow-up ogni 6 mesi, quindi io questo è quello che facevo, e in quella circostanza, quindi a marzo 2021, ho rifatto la risonanza, da cui era emerso che la palletta era cresciuta di qualche millimetro, ovviamente sempre senza sintomi.
Okay.
Io nel frattempo mi piglio il Covid, quindi un mese di isolamento. Nel mese di isolamento ricevo questa notizia, che però, a cui però nessuno aveva dato un nome. Quindi quando torno, cioè quando esco dall'isolamento e torno riabilitata alla vita, vado dal neurochirurgo pensando, dai, dopo tutte le cose che sono successe, vuoi che ci sia anche un tumore di mezzo? E in realtà questo è quello che è accaduto, per cui senza tanti fronzoli quel neurochirurgo e poi un altro, che poi è quello che mi ha operato, mi hanno confermato l'ipotesi di un tumore e del fatto che andasse rimosso.
Ok.
Per cui
tutto questo Davide?
In tutto questo io vado da Davide, ovviamente quando succedono queste cose particolarmente pesanti ho la magnifica capacità di dissociarmi un po', quindi di separare tutto insomma la forza di quello che sta succedendo perché è troppo dolorosa e procedere un po' come se niente fosse. Quindi vado da Davide, gli dico sì, è successo che mi hanno scoperto questo tumore, però senti, visto che io e te non ci conosciamo da tanto, poi tu sei tutto bello serafico, pacifico, secondo me io consiglierei un po' di continuare ognuno per la sua strada, anche perché a occhio e croce secondo me è un po' un bordello, esce fuori. E lui mi risponde platealmente, fatti i cazzi tuoi che campi 100 anni.
molto seraficamente.
No, mi piacciono un po' le risposte, quelle forti, forti, dire queste frasi un po'. No, ma gli ho risposto così perché, non lo so, in quel momento la situazione era grave, perché comunque non ci conoscevamo da tanto tempo, il mondo un po' ti cade addosso, però in realtà è stata anche una risposta naturale. Certo, si poteva dire anche parole migliori, ma perché farlo? Perché bisogna essere anche un po' spettacolari a volte. E rispondergli così, fatti i cazzi tuoi che campi 100 anni, per me in realtà aveva molto senso come risposta, nel senso io ero molto preso da lei. Questa cosa era gravissima, ma sarebbe stato peggio dire, cazzo, però la realtà ti mette di fronte al fatto che lei ha il tumore, non ci conosciamo da tanto, potrebbe essere una via di uscita, perché comunque, sai, potrebbe essere molto più semplice.
Certo.
Come cosa. Poteva essere una semplicissima bella uscita dall'autostrada, continuavo a farmi i cazzi miei allegramente.
Tu la lasci e ti continui a fare la tua storia senza problemi. Trovavo
un'altra così. In realtà no, io non ci ho pensato, ma in una frazione di secondo ho detto no, che due maroni così, cioè dopo devo un po' dire che devo cominciare a cercare, dove trovo un'altra così fuori di melone che mi fa schiattare delle risate. No, e quindi ho detto, no, no, fatti i cazzi tuoi che campi 100 anni. No, io rimango, che questo voleva dire, io rimango, indipendentemente da tutto, ma non so esattamente, cioè al momento chiaramente non sapevo perché avessi risposto in tal modo.
Sì.
Ma è stata una cosa proprio quasi immediata. Proprio...
istintiva.
Sì, istintivo. 2 secondi per dire, ah, posso andare tranquillo? No, dai, domaroni, complichiamoci la vita, sì, tanto. Già dico, già nel lavoro che faccio io faccio l'educatore. Lavoriamo nello stesso campo, però io sono più educatore, lei psicologa. Già situazioni difficili ne sento tutti i giorni, delle cose allucinanti. Complichiamoci la vita anch'io, da così siamo più vicini ai ragazzi. Dai, che c'è anche un risvolto professionale. No, beh, a parte gli scherzi, no, io me la sono sentita subito di dire... no, 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 rimango con te, affrontiamo questo problema insieme,
okay.
Vediamo cosa succede. Sì, era venuta fuori la cosa, non sapeva se dopo era venuta fuori che avrebbe dovuto operarsi, e lì discorsi, cosa succede dopo, e come sarò dopo, chissà cosa succede, me lo tolgono poi.
Perché il tumore appunto era nel lobo frontale sinistro, vicinissimo all'area del linguaggio, quindi essendo psicologa ed essendo questa cosa, cioè stando investendo io su questa formazione tanto, con tante discussioni anche in famiglia per scegliere per questa scelta, l'idea di non poter fare questo lavoro era proprio la cosa più...
Cioè, tu hai paura di perdere la possibilità di parlare.
E la cosa molto interessante, ecco, che mi è venuta in mente, che secondo me c'entra, che quando questa questione del tumore, che ai tempi si chiamava palletta, era uscita fuori, ricordo che io ero andata poco dopo, perché era in concomitanza con la laurea, a fare un pellegrinaggio, e in questo pellegrinaggio c'era anche quello che è stato il mio ex ragazzo, e ricordo che...
Dove?
Dove sei? Da Cracovia a Częstochowa.
Ok, in Polonia.
Sì, in Polonia. E ricordo che durante questo pellegrinaggio ebbi questo momento in cui dissi: Signore, toglimi tutto, io posso fare a meno di tutto, tranne di questo ragazzo e del mio lavoro. Ora, un anno dopo, questo ragazzo è stato fatto fuori.
Cioè, sì, vabbè, non
cioè, fatto
senso...
fuori...
Sì, 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 cioè vi siete lasciati.
Sì, ci siamo lasciati. Con tutta la componente di illusione e di proprio crollo di una certezza, cioè
certo.
Il dire io non posso farmi da sola, ci sono delle evidenze contro cui io non posso vincere, mm-hmm. Posso solo guardarle e scegliere. Non è stata cioè l'ho detto con tranquillità, ma non è stato una fine relazione tranquillissima.
Sì, ho capito.
E l'altra è stata al lavoro, cioè soprattutto dopo l'operazione che ha implicato anche tutta una serie di conseguenze fisiche abbastanza importanti nel breve termine, però nei momenti in cui questa cosa del tumore è uscita, tutta la mia preoccupazione sul cosa succederà dopo era per dire non posso credere che mi viene tolto anche questo, mm-hmm. È una roba assurda da pensare e quindi...
Volevo specificare. No, no, certo, hai fatto bene, sennò sintetizzavo troppo. No, la sua preoccupazione era perdere la possibilità di parlare. Magari un pochino, magari per riassumere un attimo la...
Tipo toccare qualche nervo che magari dava la capacità di sintesi. Davo...
Esatto, perché lei manca la capacità di sintesi, perché lei quando... No, è divertente quando parliamo.
Mia moglie è bravissima a sintetizzare. Vero, Alessandra? Ecco.
No, qua è il contrario, lei non ha capacità. Io parlo poco, lei parla tanto, ma non riesce a fare una media perché lei va oltre qualsiasi cosa. Alla fine si sente solo lei.
Vabbè.
Quindi comincia tutto questo periodo.
Tutti,
qua.
Ci sono delle dinamiche. Cioè, abbiamo tre persone e due microfoni. No? Io ho il mio perché è il mio e basta, non lo cedo a nessuno. Ma loro si scambiano. Ma non c'è. Tieni tesoro, adesso parla tu. No, adesso. Cioè, lei come un giaguaro, altro che gattina, si strappa il microfono. E dice: no, aspetta, devo dire questa cosa. Vabbè,
no, che deve specificare. Lei,
no, vai tranquillo.
Sono importanti. No. Sono dettagli importanti.
Sì, no, vai tranquillo.
Quindi comincia tutto questo periodo in cui lei è molto presa da questa cosa qua, non sa esattamente cosa sarà il futuro, ma è tutto giustificabile. Io più che dirgli, sì, vabbè, però aspettiamo l'esito dell'operazione,
certo,
non...
No.
Da noi si dice non smaronarti prima che succeda la cosa, però...
Non fasciarti la testa.
Esatto, ecco. Esatto. Cioè questo sarebbe stato il modo educato di dirglielo, però chiaramente dopo un fatti cazzi tuoi non posso cambiare registro assolutamente.
Giusto.
Quindi comincia così, viene operata poi e io decido anche perché lei avrebbe dovuto tornare a casa, lei abitava a Milano in quel momento in un appartamento molto bello, però pieno di gente, le voleva tranquillità.
Ci mancherebbe.
Quindi... Dobbiamo capire un attimo, torna dove va? Torna giù dai suoi? No, non mi pareva il caso. Troppo bordello, troppo incasinato.
Sì, troppe casine anche l'aspettativa.
Perché lei è stata operata a Milano, però di originaria di Riccione. Dopo un'operazione del genere, prendere e andare giù a Riccione era troppo.
Era pesante.
Pesante. Allora mi sono offerto io.
Okay.
Cavaliere.
Io vivo da solo, qua a casa mia non c'è nessuno per la maggioranza del tempo, solo la sera. Quando sono qua non faccio neanche tanto bordello, quindi vieni qua da me, ho deciso di portartela qua a casa con me. E abbiamo fatto una...
Un patto?
Sì, no, beh, un patto, abbiamo convissuto per un po'. Io ero l'infermiere. fondamentalmente, lei è tornata, era in una situazione...
Allora, che mi ballava il cervello.
Allora, il concetto era questo, lei era stata operata, gli hanno aperto la testa, io ridevo un sacco, perché... Vado a prenderla, sembrava Alice nel Paese delle Meraviglie.
Perché?
Ma era costordita, andava in giro tutta mezza sognante, una patina, un incrocio tra Alice e Trilli che va in giro.
Ero strafatta. Eri ancora
strafatta,
dai farmaci.
Infatti, immagino, ti credo.
Diceva delle cose assurde, però vabbè, ok, portiamo a casa e cominciamo comunque a vivere un po' insieme. Sì, io insieme al cadavere di Eleonora che... Non si poteva medicarla né niente che saltava ai testi. Tu gli dicevi di fare una cosa, chiaramente lei non la faceva nel modo giusto. Però vabbè, e si comincia un po' anche a provare quella vita insieme. Mm-hmm. Sì, certamente ho detto, cazzo, sarà l'assaggio del futuro io a fare l'infermiere, non è presto. Però vabbè, anche lì uno poteva pensare, ma no, ma molliamo. Faccio, no, dobbiamo tenere duro, ormai ho detto la parola, non possiamo far figure di merda. Quindi cominciamo questa roba qua. Cominciamo a relazionarci molto meglio tra di noi, come era possibile, perché gli ballava il cervello, perché poi io la facevo anche tanto ridere, solo che lei diceva che gli ballava il cervello,
Cattica.
Quindi rideva, cioè una cosa fuori dal normale.
Tra il trash e il creepy proprio, sì.
Cosa succede poi? Che io avrei voluto che rimanesse con me. Mm-hmm. Perché volevo dargli una mano, io d'estate all'epoca facevo il professore, quindi sai, un calo di lavoro, potevo prendermi un attimo cura di lei e, come si dice, stare più insieme, sicuramente conoscerci meglio, perché comunque sì, ci siamo conosciuti, però in 3-2-1 è venuto fuori la cosa del tumore, quindi
sì.
Mancava tutta una parte di conoscenza in più, ma... Lei ha avuto la fantastica idea di andare giù nella sua terra di origine, che da una parte ci sta, sai, dopo un'operazione vai alla casa, vai a casa da tua madre, da tuo padre, a cercare un po' di conforto dopo un'operazione del genere. No, lei va giù a lavorare, i suoi sono albergatori, quindi giustamente dopo un'operazione così grave è giusto fare una stagione.
No, ci mancherebbe.
No, sennò come si fa? Eleonora, si manda avanti.
Eleonora.
Vado giù, confermo il fatto che scendo giù a casa, ma perché ho imparato dalla mia famiglia che la realtà si può negare attraverso il lavoro. Ovviamente questa cosa è una cosa molto disfunzionale, però no, l'ho detto ridendo, ma in quel momento non sono riuscita, cioè non riuscivo ad accettare il fatto che fossi non avessi la possibilità, cioè il mio corpo fosse incapace. È come, ecco, ho vissuto una orrenda violenza del corpo.
No, ho capito, sì, sì.
Capito? Cioè, nel senso che la testa diceva fai questa cosa, dava l'impulso, ma il corpo non ce la faceva.
Non ce la faceva, sì, sì.
Che ho sempre avuto un corpo molto forte, nel senso che non mi ammalo, cioè non mi succedono mai cose. Dal punto di vista fisico,
cioè, poi da quello che mi ha raccontato lei, lì poi a Riccio succedono un paio di cose importanti, sì. No? Per il futuro,
sì, le dico,
sì, no, no, sì. No, cioè, no, sì, no, ti volevo aiutare.
Sì,
a...
sì, sì. Vabbè, quindi inizio a lavorare, a fare la cameriera con tutti i ritmi che ci possono essere di stagione. E quello che succede è che io, nel frattempo, mi dispero sempre di più. Cioè, lavoro, ma dentro di me, a parte che fisicamente non ce la facevo, però la rabbia saliva sempre di più. E, solo che...
Rabbia per non sentirti vista, immagino.
Rabbia, prima di tutto, per l'ingiustizia che era il tumore. Sì. L'ingiustizia mia non era tanto perché a me, ma perché a una ragazza di 25 anni che si affaccia adesso al lavoro che ha sempre sognato, per cui ha lottato, e succede sta roba. Ma che cazzo di roba è?
Sì, sì.
Prima rabbia, seconda rabbia, poi il fatto di sì, non essere vista, nel senso che la mia famiglia ha fatto molta fatica a stare di fronte a questa circostanza oggettivamente faticosa, questo nessuno lo nega. Quindi
questo tuo stato psicofisico rispondi?
Rispondo nell'unico modo con cui fino a poco fa ho sempre vissuto tanti drammi, cioè tante fatiche, e cioè andando a letto con un ragazzo.
Che non era Davide.
Che non era Davide, no, no, anzi.
No, solo per il nome della cronaca. Un ragazzo che era mio, un mio amico tra l'altro.
Non aggiungiamo dettagli, ti prego. Dai, non, Leonora, poverina, già è un eroe che sta qui e vuole raccontare sta roba.
No, è giusto dirlo, nel senso che succede questa roba con questo ragazzo che era giù a Riccione, che nel frattempo poi si innamora, succede sto fatto qua. Io ovviamente vado in botta totale e poco dopo succede che io crollo, cioè in tutto ciò siamo a fine luglio, io crollo completamente, proprio fisicamente, durante un servizio casco giù come una pera, e pochi giorni dopo sono salita su Milano alla visita dalla neuro-oncologa che mi dava l'esito dell'istologico, e l'esito dell'istologico cosa diceva? Diceva che...
datte una garmata? No, non c'era,
no,
scritto così.
Oltre questa roba diceva che il tumore che si era prefigurato come un tumore benigno in realtà è un tumore maligno che tende a rimanere localizzato, per cui non se ne va in giro, però tende a riformarsi ed è un po' bastardo come tumore, che però non dà sintomi. Quindi ci lasciamo con poi la prognosi del fatto che a settembre, dopo un'altra risonanza, avremmo iniziato con un ciclo di chemio di radio. Al che io mi incazzo da matti, cioè la rabbia continua ad aumentare. Per stringere un po', succede che pochi giorni dopo io e Davide saremmo partiti per una settimana insieme a degli amici in montagna, e in quella sede, più o meno, io gli dico che l'avevo tradito. E mentre gli dico sta roba, un po' per...
Quindi finalmente passiamo una settimana insieme in montagna in vacanza, dopo che tutto quello che è successo, tu arrivi e mi dici sta cosa. Bello, ma è bellissimo, dai, vai, vai, continua.
Gli dico che l'avevo tradito con questa persona.
Ah pure? Cioè,
okay. Beh, certo, oh, sì, sì. Se si dice la verità si dice fino in fondo.
Ok,
eh.
Ok.
lui mi guarda e mi dice: ma veramente con lui? Cioè, tra tutti con lui, con quello scemo, ho detto. Era lì. E, vabbè, però gli dico sta roba, gli dico: Davide, per come sono, cioè in questo momento non sto più veramente capendo un cazzo, non so dove sbattere la testa, sono assolutamente disperata, ma una cosa la so, cioè per come sono, se tra me e te non c'è nient'altro se non il sentimento, la relazione non può continuare, cioè io non posso continuare perché non reggo, cioè a parte che guarda, ti ho tradito, ma al di là di questo, che è stato un gesto di rabbia, se c'è solo il sentimento, io mi innamoro di un altro dopo, cioè tra un mese, c'è qualcos'altro tra me e te. E con questa domanda partiamo per andare in questa settimana con altri amici, molti dei quali sposati con figli, e stando lì quella settimana nella semplicità incontriamo queste realtà familiari belle, cioè belle nel senso dove con tutti questi genitori con un sacco di figli, contenti però, cioè non so dire, non sappiamo dire esattamente... Vuoi parlare?
No.
Ah, non sappiamo dire esattamente cosa sia quel...
Ci avete visto qualcosa di bello, sì, e di desiderabile per la vostra, sì, vita. Cioè, esatto, in fondo non è male sta roba.
Esatto. E quindi io ricordo che lui era spiaggiato sul divano e io gli dissi, sempre un po' col tono drammatico, perché se non siamo drama queen non siamo nessuno, e gli dico...
Invece la maglietta drama queen comunque, cioè... Ricordo che... Enough drama, com'è?
Enough drama.
Sì, sì.
E quindi gli dico, Davide, ma se sopravvivo, perché comunque, ecco, ti andrebbe di provarci? E lui fa, esattamente così è andata.
Tu hai capito la domanda?
Sì, l'avevo capito, ma probabilmente stavo giocando alla PlayStation, quindi sì, dai,
no,
okay.
Cellulare.
Ah no, il cellulare, beh comunque ero distratto, no, però in realtà questa cosa qui, sì è vero, ne abbiamo parlato anche in modo approfondito quando siamo tornati da questa vacanza, perché questa cosa desiderabile è una cosa che io volevo,
sì,
cioè io di mio ho sempre desiderato avere anche una moglie, una famiglia, cioè io mi ricordo quando andavo all'università, tra le cose che pensavo ho detto dai cazzo per i 30 anni minchia, almeno finire l'università perché è un disastro, studiavo poco, almeno avere un lavoro... Anche magari mettere su famiglia, quindi è una cosa che avevo sempre in mente,
che comunque sì, avere, sì,
cioè una cosa a cui desideravo arrivare, perché comunque questa vacanza che abbiamo fatto era molto bella, ma vacanze del genere le avevo fatte anche quando ero più giovane con i miei genitori, con i loro amici, quindi questo desiderio era sempre rimasto come cosa, ma infatti appena tornati io ho voluto dirgli che volevo comunque fare qualcosa per arrivare anche a sposarsi, fare un percorso, un qualcosa per arrivare a quel momento lì. Certo, poi è arrivata tra capo e collo il fatto che lei mi avesse tradito, che lì la reazione è stata, vabbè, me l'ha detto in un momento in cui non potevo reagire alla grandissima, cioè non potevo fare una bella scenata di quelle belle incazzate, perché me l'ha detto una mattina presto in una camerata in cui con altri amici, cioè non posso neanche urlare che, a casa di un altro.
Che
cioè,
tempismo.
Ha scelto anche il momento giusto, sì, perché no, alla reazione mi ricordo, sono alzato, sono andato in bagno, andato sul balcone, fumato una sigaretta, sono tornato, ok, adesso ne parliamo un attimo, ho fumato, sono svegliato, ok, capiamo. Allora, ci ho messo un po' come cosa, ne abbiamo parlato, non ho avuto neanche minima idea però di lasciarla sul momento.
Il che è strano perché non sei uno che passa serenissimamente sopra i tradimenti.
No, assolutamente no. Al che ho partorito un'idea, c'è un perché lei ha fatto questo, che è legato a tutto quello che gli è successo quell'estate. Io tutte le estate dopo che lei se n'era andata da casa mia ci siamo sempre sentiti e lei mi raccontava a pioggia tutto quello che succedeva mentre lei lavorava, lasciando perdere tutte le dinamiche del lavoro, ma che lei non era a posto per niente, ma non sì, solo sì, fisicamente sì, ma anche emotivamente.
No, quindi, ho capito.
Cioè, a un certo punto dico, sì, vabbè, ma lei ha fatto questo, ma c'è un perché. Cioè, secondo me...
Hai visto veramente oltre, cioè hai visto Eleonora in tutta la sua persona, cioè non esatto, il gesto in sé che di per sé è sbagliato e ti ha ferito e tutta sta roba qua, però oltre a questo hai visto... cioè dove stava lei in pratica. Però una cosa voglio capire, adesso abbiamo fatto il mega passo indietro di 40 minuti, e la domanda mia è, da quell'estate all'estate successiva, no? Che poi hai fatto Ret Labora, cioè i presupposti erano un po' questi, però sei arrivata a Ret Labora, cioè, siete partiti bene, nel senso che dopo tutto quello che era successo vi siete scelti, no? Si può dire sta cosa?
Certo.
Poi sei arrivata a Ret Labora, però che hai detto, sì, io mi sono scelta con lui per tutta sta roba che è successa, però non so sicura. Cioè, che cos'era? Cioè, la tua insicurezza si basava su che non sentivi di avere un fondamento... Non so, cosa che ti... La tua insicurezza su cosa si basava? Cioè, in fondo, cavolo, lui era stato lì col tumore, lui era stato lì che l'avevi tradito, ti ha detto che voleva fare una famiglia, cioè, alla fine... che vuoi di più, diciamo, in qualche modo?
No, l'insicurezza che avevo... che è stata abbastanza forte come insicurezza, e che tra l'altro si è proprio
insicurezza
sì, sì. Che si è anche molto esplicitata a Ret Labora, perché poi succedono cose abbastanza assurde, vabbè, che adesso dico. L'insicurezza era che Davide è la persona per me meno immediata che io potessi trovare, nel senso che è una persona che sta, cosa che io faccio molta fatica a fare.
Stabile,
sì, cioè sta e va a fondo. Non che io non vada a fondo, ma io sono veramente, cioè mi rendo conto che è anche una cosa positiva, ma su tante cose no, come in questo caso, sono attratta da, lui mi dice spesso, dalle cose che luccicano, quindi vado dietro a, sì, le lucciole, no? E invece con Davide bisogna restare e bisogna guardare, e a me questa cosa, ma restare e guardare vuol dire guardare prima di tutto sé, e fermarsi per me vuol dire guardare tante cose dolorose da cui sono sempre scappata, e questo lo dico perché magari succede anche ad altri, sono sempre scappata, io ho sempre usato il canale del sesso, per esempio, cioè non che sia mai stata ninfomane, però è sempre stato un canale attraverso il quale, in modo molto molto inconsapevole, cioè era un agito, ho sempre scaricato rabbia e tristezza.
Quindi questo è importante, nel senso che alla fine ognuno ha il suo copione, no? Cioè quello che chiamiamo il copione. Il copione è quella modalità tua per scaricare la frustrazione, l'insoddisfazione, la tristezza, la rabbia, che magari tu stai raccontando questa cosa del sesso, per altri potrebbe essere, non so, bere, per altri ancora potrebbe essere anche una passività cronica in cui, capito, non ti lauri mai. E per altri potrebbero essere altre cose.
Sì, e infatti a Ret Labora io sono scesa giù, appunto, che l'idea, pochi giorni prima con Davide ci eravamo detti, allora dai, facciamo questa cosa qui, cioè, ci sposiamo, sì. Pochi giorni dopo scendo giù e a Ret Labora quello che succedono tante cose, tra cui l'incontro con Lale e Fra.
Noi eravamo là, sì, questo me lo ricordo.
In un bosco bellissimo, io me lo sogno ancora quel posto, mamma mia. No, succede sta cosa che tra le varie persone c'era questo ragazzo.
Che ti piaceva?
Sì, cioè aveva i muscoli.
Presupposto fondamentale.
Anche Davide ce li ha, Però, vabbè, questo qui che, vabbè, a cui credo non fossi totalmente indifferente, e ecco, lui, e mi spiace anche dirlo, nel senso che poi è una persona, quindi è molto più di tutto quello che sto dicendo, ma per me in quel momento poteva essere una via di fuga, cioè... uno delle X persone che potevo utilizzare per giocare, quindi non guardare tutto quello che stava succedendo, e sono andata veramente in botta, motivo per cui arriviamo all'inizio del podcast, cioè al dialogo avuto con te, cioè con Francesco, in cui gli racconto un po' tutta la storia, e lui mi dice, Eleonora, tu sei della mia, come che hai detto, della mia parrocchia, cioè quella dei traditori seriali, e io ho pensato, mamma, ma vaffanculo, cioè.
Traditore seriale, sì sì, no. Poi io faccio parte con la parrocchia.
E lui mi ha detto, però, hai mai provato veramente la castità?
Cioè, io l'unica ragazza che non ho tradito in tutta la mia vita è Alessandra. Non ci sono altre ragazze che non ho tradito.
E quindi niente, tu mi
senza vanto, cioè è proprio come dici te, che uno scappa in qualche maniera e poi si ritrova in queste situazioni.
E comunque tu mi proponi la castità, cosa che in realtà di cui mi avevano sempre parlato, sempre. Infatti tra me e Davide in realtà, frequentando poi un pochino ambiti...
sì, la chiesa e varie...
sì, DCL sì, più che altro... Vabbè. Un po' questa cosa a entrambi ha sempre ronzato, ci abbiamo anche provato, in realtà ci abbiamo provato, ma un po' essendo partiti dal fisico, quindi è difficile, è molto difficile fare un passo indietro, un po' non ne capivamo le ragioni, non ne capivamo le ragioni. Per la prima volta poi tu... guarda, non ricordo neanche esattamente cosa mi hai detto, però ricordo che quello che hai detto era inattaccabile.
Vabbè, comunque io sono un fisico, quindi cioè, a me mi può di qua mi può fottere, ma di qua non mi può fottere. Cioè, di forza mi puoi fregare, però di cervello, di ragionamento è difficile. Però penso che, a parte il mio ragionamento inattaccabile o meno, cioè secondo me lì hai intuito che c'era una bellezza, una proposta di bellezza che era per voi e che potevate vivere, che non era una strada impossibile e che non era un esercizio intellettuale, edonistico o di perfezionismo. Cioè, secondo me forse la cosa che l'accessibilità forse è stata la cosa anche che ti ha facilitato in qualche momento cioè, almeno io la vedo così, cioè io la castità non la vedo come una crocetta che metti oppure un perfezionismo, ma è proprio una strada che si può percorrere, quindi come tutte le strade, per quanto possono essere impervie e faticose, si fanno un passo alla volta, cioè non è che dici per salire da qua a sto posto qua ti fa tutto insieme. Scusate. Va bene, quindi tu hai detto sì, dai, proviamo a fare sta roba.
Io ho detto sì, no, sai quando mi hai convinto? Quando a un certo punto mi hai detto, perché poi te sei un po' testina di cazzo, nel senso che sì, provochi, quindi io poi sono una che mi piace vincere, quindi capito, se mi provochi io rispondo, e quindi mi hai detto, Eleonora, ma te tutta la vita vuoi, cioè questa cosa è più forte di te, l'unico strumento veramente con cui puoi avvalerti nel guardare in verità tutta questa roba che poi ti fa soffrire, perché io comunque ci sono sempre stata male di questa mia reattività rispetto al sesso e quindi anche dell'uso delle persone, in fondo, per quanto mi dicessi che no, in realtà io volevo bene, vabbè.
Sì, no, vabbè.
E quindi tu mi hai detto, l'unico strumento veramente efficace è la castità. E quindi io da lì, vabbè, sono venuta via da Oret Labora, sono tornata da Davide, gli ho detto, con la mia solita delicatezza, io ho raccontato abbastanza tutto.
Poverino Davide,
sì,
statua.
Sì, no, ho imparato che...
Sì, me l'ha detto mentre mangiavo, quindi sempre in momenti fantastici,
no, nulla è casuale
con lei. Ho imparato che la verità quando è vera va detta, però ci sono modi e modi e forse... Tutto per pudore e per rispetto dell'altro si può anche non dire, cioè tutto prima che ci sia un'elaborazione veramente profonda, magari non è giusto dirlo.
No, certo.
Cioè è questione di non vomitare addosso.
No, infatti, perché quello lì è un
scaricare la responsabilità.
Esatto, è un metterti a posto tu la coscienza per quello che è successo, che non va bene.
Esatto.
No, però volevo chiarire una cosa, perché abbiamo detto giustamente che per te questa qua della sessualità è una dinamica ed è una porta di uscita importante, un copione che tu utilizzi. E quindi sembra quasi che, capito, alla vivi la castità come se fosse una specie di cintura di continenza che ti mettiamo così almeno non vivi. Però non è così, cioè nel senso, non era questo l'intenzione, e soprattutto la castità non è uno strumento che va bene per una persona che vive questa difficoltà, ma è piuttosto uno strumento per qualcos'altro, no? Cioè, che era questo? Tu stai con Davide, avete visto tutta sta roba enorme che hai raccontato, ed è per questo che ti ho lasciato proprio a spago libero, perché c'è... Uno deve vedere dove sta una persona, perché ognuno ha i suoi tumori, ha i suoi tradimenti, ha le sue robe strane, cioè ognuno avrà la sua etichetta diversa, avrà dei fallimenti, delle cose dell'università che non vanno, la perdita di una persona cara, non so, cioè il mondo ci sta dietro ognuno di noi. Però secondo me quei dubbi, no, di farcela praticamente, cioè il dubbio grosso secondo me era proprio: ma io ce la farò a costruire questa cosa bella che desidero con Davide? Cioè, siccome sono così, fallimentare, in sofferenza, pronta alla fuga, attaccabrighe, tutte queste cose, ce la farò a vivere quella cosa bella che ho visto quell'estate lì insieme a Davide, di ste famigliole tranquille, in pace con i figli e tutto il resto? Pace con i figli, non so quel che avete visto, cioè.
No, non erano né tranquille né in pace con i figli, erano felici. Nel okay. Bordello,
nel bordello, ok.
Cioè cinque figli, sì, a famiglia, sì, sì, a coppia, quindi.
E quindi no, e secondo me questa è una domanda che invece ci portiamo tutti, cioè ognuno con le sue diverse sfaccettature, ognuno con le sue diverse modalità, però ce la portiamo tutti. E quello che è importante è fare chiarezza su se stessi e sulla relazione, e ci vogliono gli strumenti, no? Come ho detto all'inizio, per stringere un bullone ci vuole la chiave inglese. Se lo stringi a mano, non so se è successo di cambiare la ruota della bicicletta, quelli che non hanno lo sgancio rapido ma hanno il bullone, no? Cioè, balla a stringere a mano quel bullone là, al primo gradino che fai ti zompa la ruota, caschi de faccia per terra, ti sfracelli. Questa è la nostra vita, devi stringere i bulloni con la chiave inglese, se no la ruota se ne va in giro. E quello che vi vorrei chiedere a tutte e due è, innanzitutto, se la castità vi ha aiutato, perché ripeto, adesso è proprio, cioè il discorso che tu sei fragile sulla sessualità e che poi per risolvere sta roba ti ho proposto la castità, cioè è una, come si dice, una casualità che hanno a che fare tutte e due col sesso, questo voglio dire io. Cioè non è che se te bevevi ti avrei detto no, non devi bere, ti devi fare le cose di l'endovena per reidratarti, non devi bere, perché già il gesto di mettere una cosa nel bicchiere potrebbe ricordare il vino o la birra. No, devi farti le endovene per poterti reidratare. Non è questo il discorso. Che se tu mi dicevi che bevevi, te l'ho detto comunque vivi la castità ugualmente. Cioè non è che ti avrei detto,
e no, sarebbe stato appropriato.
Ecco,
cioè,
questo
ed è appropriato.
No, vorrei chiederti che cosa è successo. Cioè nel senso, vabbè, l'hai detto che è stato difficile.
È difficile. Io sono quella che dorme
presente,
sul divano.
Presente indicativo.
Se no smatta. Io no, due settimane fa, due, quindi recentemente, io non ho chiuso occhio da mezzanotte alle 6 di mattina, perché ho sofferto tantissimo, perché insomma...
Non si capisce perché sei venuto a dormire da Davide, questo qua è stato il problema.
Per le coccole.
Sì. Vabbè, comunque, ognuno vive a casa sua, giustamente, però è successo questa sera qui, in cui se ne avete passato, diciamo, la serata insieme, poi decidi di rimanere qua e sei morta sul divano, va bene.
Vabbè.
Quindi è difficile, presente indicativo. Però, nella sua
perché ne vale la pena?
Nella sua difficoltà vorrei capire che cosa hai scoperto. Non, ma neanche ne vale la pena, secondo me, poi è una cosa che uno può dire alla fine e può anche fare una valutazione personale. Però vorrei capire, cioè, tu che cosa hai scoperto in tutto questo? E anche te, Davide, insomma, che cosa avete scoperto? Anche perché una delle domande che spesso ci fanno è: vabbè, ma se uno non ha vissuto la castità, poi la può vivere dopo? Cioè, in una stessa relazione? Sembra una cosa impossibile. O meglio, chi non vuole farlo dice che è impossibile.
Allora, io ti dico sta roba. Quando stavo col ragazzo di prima, sono stata 3 anni e mezzo, e fino a un mese prima di stare, cioè di che ci lasciassimo, io e lui avevamo vissuto in castità, cioè non avevamo avuto rapporti sessuali, ma tutto il resto sì. Tutto il resto vuol dire preliminari vari. E la
quindi una castità di copertura, cioè
una castità, no, una repressione, una semplice repressione per metterci nel quadra, per mettermi nel quadratino della brava ragazza, cioè comunque io non faccio sesso, quindi cioè sono brava, e non è servito assolutamente a niente, anzi. Quello che invece è successo e sta succedendo con Davide è il punto che è questa relazione incredibilmente implica una serietà e anche una responsabilità, un assumere la responsabilità personale di scegliere. Quindi lo stare in una relazione casta con Davide implica da una parte un esercizio effettivamente faticoso di dominio di sé, cioè nel senso ci vuole un certo controllo, un certo autocontrollo, ma non è assolutamente questione di semplice volontà personale, anche perché sulla volontà io sono fragilissima.
Scarsa.
Lui è stoico,
okay.
Veramente, io no. Però quello che succede è che nella scelta che stiamo facendo, abbiamo fatto, che è la medesima scelta del matrimonio, peraltro, cioè l'aver scelto di diventare la sua sposa e viceversa, questo porta al fare i conti con quello che viene generato interiormente. Quindi lo scegliere di non andare a letto insieme vuol dire fare i conti faccia a faccia con quel mostro che si presentifica sotto forma di eccitazione o comunque
desiderio sessuale,
desiderio dentro, nel mio caso, ha tante cose, ha tanto disordine dentro. E quindi quello che stiamo facendo, a me, io quindi parlo per me, a me sta permettendo di guardare quel mostro a 3, 4, 5, 6, 7 teste e guardare una a una. Questa cosa fa una paura della Madonna, cioè, e fa male, perché ragazzi, effettivamente è vero che nel momento in cui si sceglie poi si sta in verità, voi lo dite spesso, poi vengono fuori tante rogne. In questi mesi sono venute fuori, stanno venendo fuori tante questioni personali e anche di coppia, perché è vero che poi in questi mesi, anche stamattina ne parlavamo, c'è anche un certo tipo di tensione, cioè, ma perché si sta in verità e quindi...
Quindi secondo te la castità è stato, diciamo, lo strumento che ha potuto far verità su queste... cioè che ha fatto emergere ste robe?
Per me sì.
Per te è stato così?
Per me sì, ma finché è stata una proposta mia a lui, non ha retto. Quando invece la scelta è stata di entrambi, allora lì si è iniziato veramente a camminare. E questo è avvenuto, e secondo me, però lascio la parola a Davide, con l'incontro di padre Giovanni Marini che abbiamo fatto durante le vacanze di Natale.
Col corso quello di padre Giovanni.
Sì, 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 esatto.
Cioè tu fino a quel momento avevi accettato un po' st'idea, sta proposta di Eleonora?
Sì, più o meno, ma non era... non, al modo definitivo è stato dopo quel corso.
No, appunto quello che dici, cioè fino al corso in qualche maniera avevi accettato un po'...
Sì, però sei molto altalenante, dici così, tieni duro, però dopo appena si cede, via, cioè fai magari hai, la sera prima tieni duro, il giorno dopo molli subito, la sera dopo dici no dai che hanno fatto una minchiata. Cioè, ed è stato un po' così... Cioè, perché in realtà l'inizio è stata un'idea mia, mi ricordo. Un'idea mia, non è durata niente proprio. Cioè, proprio abbiamo crollato malamente, io ho mollato subito il colpo. Sì, 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 perché lei c'è stato un periodo che ha vissuto un paio di mesi a casa mia perché doveva cambiare casa, non trovava un posto, doveva stare, lavoravamo ancora insieme, quindi vabbè, per comodità è stata qui. Quindi abbiamo convissuto per un certo periodo, e lì, cioè... pensare a un qualche tipo di castità era una cosa complessissima. Poi una cosa che a me non è mai passata per l'anticamera del cervello, tutte le relazioni passate io non ho mai avuto un minimo pensiero che riguardasse la castità, okay. Non so neanche cosa volesse dire come parola. No, proprio una roba. In realtà è stato proprio con questo corso fatto molto 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 bello, e Padre Giovanni ha detto delle cose che ci sono rimasto, cioè nel senso, ma cose che magari avevo già sentito in altra forma.
Che cosa ti ha colpito?
Allora, c'è una frase che poi non so se c'entra, però che mi ha colpito. Vabbè. E mi ha messo anche un po' di sgagia. Cioè, è una frase, un po' di paura, sì, anche per l'idea del futuro. Cioè, sì. Era, che era scritta anche sul libretto, era l'Eros, com'è, sì, che se non si trasforma in agape, in diventa agape. Thanatos.
Mamma mia, oh,
cioè, cos'è greco? Ho mai studiato, no, greco, beh, bestia totale su sta cosa. Però questa roba qua, come una spiegatura, ho detto,
spiega com'è.
Cioè, io l'ho intesa così, cioè, allora, l'Eros è una forza che abbiamo, così.
L'Eros è l'attrazione sessuale.
L'attrazione sessuale.
Amore intesa come attrazione sessuale. Perfetto.
Esatto. E cavolo, tu devi trovare un modo di, sai, sei un adolescente, ne vedo un sacco, è una roba incontrollabile. Da 33 anni avere questa forza qua e non controllarla, come lo spiegavo, cioè, non è una cosa positiva, perché se tu non la controlli,
dici, l'Eros si deve trasformare in agape. Agape invece è l'amore di dono di sé, fondamentalmente.
Esatto.
Quindi, cioè, quindi se quella forza dell'amore sessuale e questa spinta potente interiore che senti non si trasforma in un amore nella forma di dono di sé per l'altro, questa cosa qua diventa Thanatos. Che vuol dire Thanatos?
Morte.
La morte.
Morte.
Okay.
Questa cosa, che tu hai spiegato bene, se facevo io un bordello,
no, vabbè,
mi ha messo molta paura come cosa, perché effettivamente io vedevo che l'intenzione della castità c'era, ma non c'era ancora, cioè l'intenzione c'era, ma la praticità effettiva era scarsissima, era da 4 scarsissimo come cosa. Questa roba che poteva, l'Eros che si trasforma in Thanatos, mi ha spaventato, ho detto, come posso pensare di costruire un qualcosa, un futuro, avere dei figli, quando c'è Thanatos, quando c'è morte? Cioè, che schifo viene fuori? Mm-hmm. Questa cosa mi ha spaventato, cosa che sono andato anche a confessarmi il giorno dopo questa frase. Una delle prime cose che ho detto al frate, che mi ha un po' inquietato, l'occhio di vetro mi ha un po' spaventato, quindi ho confessato tutto, ho detto.
Tutto,
no?
Tutto.
No, non ho mai parlato così tanto in confessionale, però gli ho detto questa cosa qua che mi spaventava. Come cosa, e quindi correre assolutamente ai ripari per evitare una cosa del genere, perché il mio forte desiderio di costruire qualcosa dopo e avere questo amore da dare agli altri, che a lei, ai nostri futuri figli che verranno, non verranno, non lo so, comunque questa roba qua, non controllando l'Eros, no, basta, io sono impazzito, e quindi allora ha un senso. Cioè, c'è un senso per me.
C'è visto una progettualità, nel senso.
Esatto.
Però, da quello che dici tu, uno può dire, ah, quindi lo fai per paura, allora sei un credulone. Che in fondo, cioè, dove sta scritto che l'Eros si trasforma in Thanatos? Cioè, dove sta scritto che. Cioè, lo schello dice Padre Giovanni, va bene,
sì.
Però, capito, dice, dove sta l'evidenza di questa cosa? Cioè, tu perché la senti così vera, sta frase?
Perché, per le esperienze che ho avuto in passato. Per quello che ho visto in persone a me care, lasciare libero sfogo all'Eros crea qualcosa di futuro che non mi convince fino in fondo. Vedo persone che stanno insieme che non hanno minimamente preso in considerazione questa frase, che può essere una frase puramente teorica, e vedo quello che hanno. E che non
è soddisfacente.
Non è soddisfacente, non è quello che voglio io. Cioè, io ho visto questa roba qua. Poi posso aver preso come credulone.
No,
ma non è un problema per me. Cioè, me
no, il senso, il
mi
senso
colpiscono. È... Mi ha colpito così tanto che dire, io non voglio vedere quello che vedo negli altri, di queste famiglie in cui stanno insieme, ma non c'è questo agape, non si vede, non si intuisce, non c'è, cioè stanno insieme, sono sposati, ma per cosa? Boh, non si sa, stanno insieme e poi crollano come niente, sono tutti giganti coi piedi d'argilla, che mi sembrano così. L'ho visto molto, magari anche, ma gli amici anche di miei genitori, e io che pensavo, che ammiravo tantissimo, cavolo, coppie stupende così, e poi caduti così. ho ripensato, ho sentito questa fase puramente teorica, cosa che io odio le cose teoriche, invece mi ha colpito la teoria, porca vacca.
No, vabbè, perché sai, la teoria così ti colpisce quando tu la radichi in qualcosa di vero e concreto per te. Cioè il punto certo. qui è che la frase è teorica, però descrive una realtà che tu hai osservato, magari diciamo così, non l'hai saputa esplicitare, no? Cioè tu vedevi una cosa, non sapevi esplicitarla e razionalizzarla, però invece quella frase lì te l'ha cristallizzata e te l'ha spiegata. E sicuramente questa è una cosa vera, cioè nel senso che tutte le nostre energie vitali più importanti, quando non vengono comunque canalizzate verso un dono di sé, sono, cioè si trasformano in qualcosa che non porta vita, e quello che non porta vita non porta morte, cioè in realtà è così. Io voglio dire, aspetta, ci sono cose importanti che volete dire, che vai.
Prego, vai.
No, volevo che ci avviassi un po' alla conclusione della cosa, e volevo condividere il fatto che il periodo del fidanzamento, cioè secondo me la storia vostra è bellissima, perché ci fa vedere due cose, a me mi colpisce tanto due cose che sono universali per tutti e che sono difficili da gestire. La prima cosa è che quando stai con qualcuno, comunque ci vedi sicuramente qualcosa di bello, e quando ci vedi qualcosa di bello, a un certo punto ci vuoi fare qualcosa di grande. Non esiste una coppia che si sposa e dice vabbè dai, mo ci sposiamo, cerchiamo di arrivare alla fine del mese. Io non penso che uno entra nel matrimonio in questa maniera. Se ci entri così, veramente sono cose grosse sotto che bisogna capire, perché cioè è strano, quando uno entra in un mistero così grande e in un'avventura così grande, perché comunque dentro ci vede un potenziale enorme. Ora però vedere il potenziale enorme non è sufficiente, perché con tutto quello che avete passato, e la malattia e il tradimento e questo e questo e quest'altro, comunque ci vogliono gli strumenti. È difficile poter concretizzare un qualcosa di bello, poi farlo diventare effettivamente bello. Cioè non basta dire non so, dovete arredare questa casa adesso, no? Cioè è difficile, anche se tu la vuoi veramente arredare bene e la vuoi veramente sistemare bene, è difficile farlo se non hai gli strumenti. Cioè se non so se hai un po' di, voglio dire, un po' di rudimenti di architettura, perché è troppo, però se non c'hai quel tipo di occhio, no? Se non conosci i materiali, se non conosci le cose che potresti fare, se non sai neanche come vorresti farlo, cioè dire che lo vuoi fare bello non è sufficiente, perché puoi farlo bello che è tutta scura, bella che è tutta chiara, bella che c'ha i mobili in mezzo, bella che non c'ha mobili, che ne so, adesso stiamo parlando di una stupidaggine come la rendere casa, però... E così nelle relazioni, cioè uno può volere una cosa bella, e sono sicuro che la maggior parte delle volte che uno sta con qualcuno vuole una cosa bella, però poi mancando gli strumenti va un po' così, va un po' a casaccio. E questo andare alla deriva poi porta spesso a una delusione, perché cioè non puoi sperare di buttare una zattera a mare in Portogallo e di arrivare a New York, cioè cavolo. Però questa è un po' la vita che noi portiamo avanti, purtroppo è così. Ora, ci sono alcuni strumenti che, come la castità, ma in generale guardare i nulli di morte, cioè le dinamiche della nostra relazione che comunque fanno morire l'amore, sono quegli strumenti che ci aiutano a dare una direzione alla nostra storia. E devo dire la verità che tra tutti, quello della castità, insieme al fatto di avere il cuore libero, quello libro sarebbe il fantasma dell'altro, tutta sta roba qua, cioè chiaro che tu non puoi entrare in una relazione se il tuo cuore è abitato già da qualcun altro, da una persona del passato, questo è un presupposto zero. Ma una volta che stai nella relazione, la castità ti mette in verità, perché oh, ma chi è che volevi la castità, mo? Cioè nel senso, chi è che volevi l'astinenza nel fidanzamento, mo? Siamo chiari, due ragazzi belli, che stanno insieme, sono contenti di stare insieme e tutto quanto, ma è normale, ma ci mancherebbe che vogliono scoprire la propria sessualità. Ma la sessualità è una delle cose più belle del mondo, se non la più bella. Cioè, voglio dire, come nel matrimonio una coppia che si sposa e non fa l'amore, il matrimonio è nullo. Cioè, nel senso, stiamo parlando di cose enormi che anche la Chiesa stessa dice che sono cose enormi. Quindi, ma non c'è bisogno neanche che la Chiesa ce lo dica. Voglio dire, la sessualità è un motore pazzesco, no? È incredibile. Ecco, mettere mano alla propria sessualità con la castità, e cioè mettere un dominio, come diceva Davide, su questa forza incredibile per qualcosa di bello e non tanto, non so, per qualche tipo di frustrazione o sentirsi bravi o sentirsi più puliti perché abbiamo deciso che sei sporco se ti spogli davanti al tuo ragazzo, non so che cosa. No, è proprio uno strumento che fa chiarezza, perché il fidanzamento è un tempo di prova. Non è un tempo per andare al cinema, o meglio, il cinema va bene perché è divertente stare insieme, stai con gli amici, ma comunque in ultima analisi, essendo un po' freddi, razionali e fisici come sono io, è anche andare in cinema, è uno strumento per capire se questa persona ci sta a stare con me e con le altre persone, e se è bello passare il tempo insieme, e se mi aiuta a capire se questo bello lo voglio continuare a vivere per tutto questo anno, per il prossimo anno e per tutta la vita. Soltanto che il cinema non fa veramente verità fino in fondo. Invece strumenti come la castità e il dominio di sé, in questo modo, fanno verità, perché tutto quello che non ti dici col corpo, però devi dire a parole. Tutto quello che non dici col corpo, però devi dire con i gesti. Tutto quello che non dici col corpo, però devi dire nelle scelte concrete della tua vita. E la castità è questo strumento. E questo qua è quello che forse ho detto ad Eleonora quel giorno lì, ed è quello in cui credo, ed è quello che vedo nelle altre coppie, ed è quello che vedo anche, ecco, in voi, ecco. Non so.
Sì, io l'ultima cosa che dico è questa, che il motivo per cui, perché tra le varie prove di questi mesi comunque anche questa scelta è stata messa in dubbio sempre per paura mia, cioè io stessa mi sono messa in discussione, e la conclusione a cui sono arrivata è che io scelgo, cioè sto scegliendo Davide in questo momento della mia vita per una... Certo, c'è tutta una componente di innamoramento, ma l'innamoramento stesso è alimentato da una grandissima stima che io provo nei suoi confronti, e la stima è data da la serietà con cui lui e quindi io nello stare in relazione con lui, che lui ha e quindi io ho, nel guardare e dare un nome veramente alle cose. E questo secondo me è importante, perché tante volte, sempre per quell'appannaggio del luccichio, a volte magari si mollano e si lasciano anche cose pensando di aver perso un sentimento. Però il sentimento, e questo in realtà me l'ha insegnato tu e anche Alessandra, viene alimentato continuamente da una scelta consapevole.
Sì, no, no, ma è proprio la keyword che mi ha colpito è chiamare per nome le cose. Secondo me questo è la keyword importante, dove appunto la castità, il dominio di sé, come l'avete chiamato voi così, è, porca la miseria, è uno strumentone, cioè è una grande... Allora, io sono felice perché abbiamo ascoltato questa storia, perché è una storia di grande normalità, di grande ordinarietà, fatta di bordelli più o meno grandi e anche assurdi, perché sono sicuro che metà delle persone sono morte ascoltando il podcast mentre dicevi che tradivi Davide, secondo me, cioè sono caduti dalla sedia e poi stanno riascoltando la seconda parte del podcast qualche giorno più in là perché si devono ripigliare un attimo da questa botta. Però è un grande esempio di, cavolo, di saper vedere oltre, cioè questa cosa mi stupisce. È un gesto eroico tutto quello che avete fatto, sia stare di fronte alla malattia, sia stare di fronte alla debolezza, che in questo caso era il tradimento, Però è un gesto eroico fatto di piccoli passi, cioè non, questo secondo me con l'altro giorno un mio amico mi ha preso in giro perché cioè, hai coniato uno dei tuoi aforismi, cioè sognare in grande, no? Però agire in piccolo. Cioè, secondo me è questo il fatto, di fronte alle delusioni della vita incominciamo ad abbassare la grandezza dei nostri sogni. E questa è una cazzata, cioè, perché sognare in grande vuol dire dare la direzione. Quello che avete visto voi, quando avete visto ste coppie che vi sono piaciute, quando avete sentito l'importanza di fare qualcosa di grande con la vostra relazione, questo è sognare in grande. Poi però non si può fare che da zero arrivi a quello in un passo, ma è giusto agire in piccolo. Quindi lo scazzo di oggi, quindi la scelta di rimanere, quindi la scelta di fermarsi, ascoltare, magari mettersi nei panni dell'altro, la scelta di mettere in discussione un copione che uno ha, come quello di fuggire dai problemi attraverso, non so, il tradimento e cose così, e di scegliere una strada come quella della castità, che non è un perfezionismo, ma è una strada tortuosa, che oggi cado, poi domani mi ripiglio, poi mi vado a confessare, poi il padre spirituale, e poi quello, e poi quello, e poi quello, e poi quello. Però è come... il punto è che bisogna fare un'analisi netta delle perdite e delle vincite, in qualche maniera, e quelli sono un po' anche... Da lì nascono un po' i frutti, cioè che vedi, oh porca la miseria, sì, è vero che sono caduto 350 volte, però... 752 volte invece ho proceduto verso la direzione che desideravo. Quindi è vero, magari la velocità con cui sto procedendo non è quella ideale e massima che potrei avere, ma sto procedendo nella direzione giusta. Sto procedendo verso il sogno. Non so se vi torna.
Sì. Confermo.
Ale, vuoi salutare? Sta dormendo?
Dorme come un angioletto.
Sei addormentata veramente?
Eh sì.
Madonna.
Si sta preparando, ragazzi.
Si sta preparando per questa sera. E vabbè, niente, quindi senza saluto di Alessandra e vi salutiamo.
Grazie mille.
Vi ringrazio.
Ciao, grazie.
Vi ringrazio.
Ragazzi, è stato un onore stare con voi.
No, ma è stupendo, ma io sono strafelice, una storia stupenda, un altro uno dei podcast più lunghi che ci stanno sopra il canale. Sì. E io spero che, insomma... Sapete, quando è così, io mi immagino sempre che c'è sempre... un'ascoltatrice in un angolino buio di casa che sta ancora lì con le cuffiette ad ascoltarci, che è l'unica che è rimasta in piedi.
No, non è vero.
Io no. ho tanta dolcezza per questa ragazza, che saluto di cuore e che sono felice che è stata con noi fino adesso, e la stimo tanto, perché penso che sia una persona che ci vuole mettere mano veramente alla vita e che vuole fare cose grandi anche lei. E quindi noi quattro, Alessandro dorme, quindi noi quattro, compresa questa ragazza che sta lì nell'angolino buio, ci auguro veramente che il Signore ci perseguiti finché non abbiamo fatto la sua volontà, sempre e comunque, perché è lì che è la nostra felicità. Ragazzi, grazie.
Grazie mille.
E grazie.
Ci vediamo per il prossimo podcast lunedì e poi la newsletter il venerdì. Per le prossime tappe del Tromba Amica Tour potete andare su 5p2p.it, dove trovate tutte le date degli eventi. Prossima session sarà a metà del... cos'è? Adesso che mese è? Febbraio, quindi metà marzo, e centro Italia, quindi Firenze, Roma, tante belle cose. Ragazzi, vi saluto, vi do un abbraccio, grazie di essere stati con noi. Ciao!